possiamo lodare di nuovo, nel senso che lui sottolinea il fatto che chiunque voglia entrare nel mondo dei simboli non deve guardare l'oggetto per sé, cioè la cosa, ma deve guardare il movimento, altrimenti non capisce. Deve guardare il movimento. Ecco, questo penso che si poteva capire bene con l'albero, perché l'albero, da una parte, diciamo, se lo guardiamo così dall'esterno, nel suo contorno esterno, certamente è un simbolo di verticalità e anche di verticalizzazione, perché va verso l'alto, no? Ma è anche un simbolo di profondità, di interiorità, perché l'albero ha un interno, no? Ha un cuore, ha tutta la parte interna nella quale scorre la linfa, c'è tutto quello che, a parte le radici, ma c'è anche il cuore dell'albero, no? E il cuore dell'albero è assimilato dal punto di vista simbolico a un grembo. Dunque, per questo che l'albero da una parte è un simbolo di verticalizzazione, dall'altro anche di interiorità. E come si vede questo? Vediamo se ci riesco. Ecco, questo ve l'ho mandata, no? Questa. Ecco, questo è un albero che è stato scavato e con il quale, insomma, del quale è stato fatto un sarcofago. Insomma, in tempi preistorici, o comunque non di una cultura che ha una tradizione scritta. Cosa significa? Cosa voleva dire mettere un defunto dentro a un albero, dentro al... Voleva dire rimetterlo in un grembo, e dunque voleva dire che si, diciamo che c'è, che, come dice la vita che mai si è creduto che la morte potesse vincere, questo in tutta l'umanità. Jamais la vie n'a plus croire à la mort, questa è la, se non sbaglio, è Jung, ma la citazione ve la posso anche mandare. Mai la vita ha potuto credere alla morte. La vita con la V maiuscola e la M con la, la morte con la M maiuscola. Cioè, c'è nell'essere umano una credenza innata in un tipo di sopravvivenza che non si sa quale, ma. E questo spiega perché i morti umani vengono sepolti, perché gli si dà una sepoltura, altrimenti non sarebbe necessario, no? Ecco, l'albero dunque in questo senso è un grembo, è una matrice, dunque è il senso, diciamo, femminile. Poi ha una valenza femminile. Anche l'albero tetto, anche in una delle parabole, no? Quando il Signore dice gli uccelli del cielo fanno la loro casa, perché è il movimento che conta. Dunque, questo albero che fa ombra, questa grande chioma, costituisce un tetto, e dunque chi sta sotto è come in una dimora, è come in una casa, è in un luogo racchiuso. In questo senso l'albero ha valenza femminile, ma poi l'albero è l'albero in quanto vivente, e che dunque ha la radice sottoterra, si sviluppa, diciamo, sulla terra e poi si erge tra terra e cielo, praticamente sta tra il sottoterra, terra, cielo, e diventa in questo senso simbolo del cosmo. Ma perché diventa simbolo del cosmo? Perché per l'umanità il cosmo è il grande vivente, non è come per noi una cosa astratta, un'entità astratta, cioè un mondo appunto di stelle e di pianeti lanciati, no? Non si sa se in una direzione poi che è verso un infinito esterno, oppure non si sa, non importa. Per l'uomo, per tutte le culture tradizionali, il cosmo è un vivente, e ciò che dà questa percezione del cosmo come grande vivente è il fatto dell'ordine. Per questo che si chiama cosmo. Si chiama cosmo perché è armonia, si chiama cosmo perché tutto funziona in un modo meraviglioso. L'altra volta abbiamo parlato abbastanza a lungo delle costellazioni, no? Abbiamo parlato dei due movimenti nel cielo, dunque il movimento ininterrotto durante 24 ore intorno al polo celeste, che coincide con il nord del cielo, e invece il movimento durante l'anno della fascia zodiacale. Mi ero fermata, in realtà, se voi pensate, no, questo movimento delle costellazioni circumpolari per forza che interferisce con quell'altro, e questa interferenza cosa crea? Crea una croce molto abbassata, no? Un chi, di cui parla anche Platone, il chi cosmico, il chi, questa X cosmica che è data dall'incrocio tra le costellazioni circumpolari e le costellazioni della fascia zodiacale. I cristiani hanno detto, ecco, il nome del Cristo era scritto nel cielo. Ma questo chi, appunto, il passo successivo è quello che poi faremo tra un momento, è che l'essere umano sulla terra è consapevole del fatto che la vita sulla terra dipende dal movimento nel cielo, perché tutto dipende da quello che succede nel cielo. L'albero cosmico è l'albero simbolo dell'essere umano. Voi sapete bene che se uno vuole sapere un po' come sta un bambino, gli si dice di disegnare un albero, e lui disegna come sta lui. È così, cioè questa è una delle prime cose che proprio della psicologia. Perché questa, vedete, omologia è una somiglianza. È una somiglianza nella struttura, perché cosa c'è tra noi e un albero? Niente. Però c'è una omologia di struttura. Noi stiamo in piedi tra la terra e il cielo, come l'albero. E questo fa sì che l'albero è simbolo dell'essere umano. E così poi vi avevo messo tutte le citazioni, che sono moltissime nel Primo Testamento. Non dobbiamo pensare che siano delle cose dette tanto per dirlo, perché questo è il nostro guaio. Noi diciamo: il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Vabbè, se noi pensiamo che è solo una bella immagine, non abbiamo la forza, cioè perdiamo la forza di quell'immagine, che è un'immagine dinamica, che è un'immagine, come abbiamo detto, è in movimento. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo. Vedete, qui c'è anche l'idea proprio del ciclo vitale, e ci riguarda perché anche noi viviamo nel tempo e partecipiamo di questa, diciamo, di questa regola universale, per cui ci sono dei tempi e dei cicli. E per questo che l'albero grande diventa anche come poi Daniele fa la spiegazione e l'albero grande sei tu, quello che dice Nabucodonosor. Daniele è uno psicologo, anche lì a lui gliel'ha spiegato, gli è stato diciamo suggerito dal Signore, certamente anche dalla sua sapienza diciamo anche umana, tutte e due le cose, perché era evidente. Ma ecco, è lo stesso motivo, il covone di Giuseppe, perché si arrabbiano tanto i fratelli? Se succedesse adesso forse non si arrabbierebbero tanto, non capirebbero niente. Probabilmente lui non sognerebbe il covone, perché bisogna anche dire questo, no? Giuseppe sogna il covone perché lui sa che il covone che sta al centro è praticamente il simbolo del capo. Questo è. Dunque il sogno di Giuseppe è quello che lui in fondo capisce del suo destino o della sua chiamata, insomma, del futuro della sua vita. I suoi fratelli capiscono benissimo e reagiscono di conseguenza. Non è una stupidaggine. Magari adesso gliel'avrebbe detto in un altro modo. Questo è un modo simbolico. E dopo l'albero è anche simbolo del Signore. Se non ci fosse tutto questo sostrato vitale, ma anche antropologico, non avremmo poi un senso così forte dell'albero della croce. L'albero della croce è la rivelazione del senso della croce e in realtà del disegno della croce, che adesso non possiamo fare perché dobbiamo fare delle scelte. Dunque, il modo di morire, cioè la morte del Cristo, anche se storicamente diciamo era quella riservata ai peggiori, no? Eppure in ogni caso rientra nella libertà di Dio la scelta, in qualche modo, no? E dunque questa morte sulla croce ha un significato universale. Lasciamo perdere, diciamo, tutto per ora, tutto il significato che ha dal punto di vista della rivelazione cristiana. Ma la forma della croce è fondamentale, perché la forma della croce significa la totalità dello spazio, e dunque la totalità comunque di ciò che avviene, la totalità nel senso del fatto che abbraccia tutte le dimensioni. Un'altra cosa che ci dobbiamo mettere bene in testa è che noi tutti esseri umani usiamo delle categorie spazio-temporali, ma seppure in qualche modo il tempo certe volte è come raccolto, lo spazio rimane sempre, perché non possiamo farne a meno. Le categorie spaziali, se uno non si rende conto che le categorie spaziali sono al cuore di tutta la rivelazione avviene secondo dei movimenti tra l'alto e il basso e tra il basso e l'alto, tutta, non c'è niente che rimanga fuori. Questo spiega l'importanza delle montagne. C'è l'albero capovolto, non so se voi l'avete letto, è bellissimo questo dell'albero capovolto. Anche questa era un'intuizione dell'umanità, che ci sia un albero capovolto, cioè che l'albero in realtà, siccome questo albero cosmico è un albero divino, comunque certo noi non ci abbiamo messo mano, no? Questo è il minimo che possiamo dire, e lo dicevano i primi, come lo possiamo dire noi. Ecco, le sue radici sono in cielo, perché è un albero che cresce dal cielo. E allora su questo tema c'è questo bellissimo diciamo tema del Cristo, che è lui vedete, è lui un ramo di questo albero capovolto nella spiritualità siriaca in Sant'Efrem. Gesù, piega verso di noi il tuo amore. Guardate, già quando noi leggiamo questo, Gesù piega verso di noi il tuo amore perché lo possiamo afferrare. Qual è il movimento? Il movimento è da su a giù e da giù a su, perché piega perché io lo possa afferrare. Dunque, se voi volete fare uno schema, dovete fare una freccia in giù e una freccia in su, no? Questo è il ramo che piegò il suo frutto verso gli ingrati. Dunque bisogna pensare a questo albero immenso e questo ramo che si piega. Mangiarono e furono saziati, eppure si piegò fino ad Adamo nel cuore dello Sheol. Dunque questo ramo si è andato a piantare dentro la terra. E poi il ramo ascese portando su Adamo e con esso tornò in Eden. Ma voi, guardate, ci scommetterei qualunque cosa, anche se non dobbiamo scommettere, ma se voi spiegate adesso la settimana pasquale con queste figure, vi stanno a sentire così, con tutte le parole che vengono dette, ma è molto difficile riconoscere questo, è molto difficile, perché noi viviamo in una specie di corrente di parole, ma lasciamoci afferrare da queste immagini, che sono immagini vitali. Almeno chiediamoci, ma insomma, facevano bene loro o facciamo meglio noi? Ma ci stanno a sentire? Perché insomma, questo dovrebbe essere anche un criterio, no? Sulle trasmissioni fanno l'audience e vedono quelli che vanno bene e quelli che vanno male. Noi l'audience non la facciamo e facciamo male. Perché poi quando esci fuori la gente dice, ah, io non ho proprio ascoltato. E allora, chi ha responsabilità di giovani se lo deve veramente porre la domanda? Non è uno scherzo. Cioè, noi siamo qui al cuore, non stiamo parlando di cose così, stiamo parlando della scrittura, stiamo parlando di come i cristiani hanno espresso il mistero della fede. E Dante cosa dice? L'albero che vive dalla cima e frutta sempre, mai non perde foglia. Cioè questa idea dell'albero cosmico, dell'albero che ha le radici in alto e diciamo la chioma in basso, è qualcosa che ha attraversato i secoli e i millenni. Il sogno di Francesco non ve lo posso ricommentare, perché sennò facciamo solo questo. Magari io lo farei molto volentieri, perché è straordinario, è veramente straordinario, ma forse adesso rileggendolo lo capite meglio quello che fa Francesco, quello che ci dice di lui. Va bene, dobbiamo andare avanti. Ecco, la grotta, non so se siete stati colpiti dal fatto di queste tre valenze della grotta, e se incominciate a capire che ci sono delle figure equivalenti: la grotta, il seno, la dimora, la matrice, la realtà materna. Ecco, quando si parla di archetipi, poi in realtà è un'unica realtà che ne abbraccia moltissime, ma che significano tutte una realtà interiore, una vita in profondità. Naturalmente poi tutte le cose hanno un risvolto negativo, possono averlo, così come l'elevazione ha come risvolto negativo il fatto dell'autoesaltazione, e dunque il mito di Icaro corrisponde a quello, no? Così la discesa, l'approfondimento ha come, diciamo, aspetto negativo, cioè è scritto lì nelle dominanti corporee, ha come aspetto negativo la passività, la totale, la chiusura su se stessi. E oggi pensavo, anche per farvi, per realizzare che quello che stiamo dicendo per ora riguarda l'uomo che vive una vita nello spirito, non nello spirito con la S maiuscola, tutta l'umanità. L'uomo vive una vita nello spirito, se no non è un uomo. Allora, l'uomo che vive una vita nello spirito può essere attratto, diciamo, a tre grandi linee. La linea della verità è dunque la ricerca, il ricercatore. La linea della bellezza e la linea del bene e della vita piena, di una vita piena in senso, diciamo, spirituale. Perso il filo. Ogni tanto mi succede quando faccio delle lunghe premesse. Ecco, a proposito della grotta e di che cosa simboleggia, nella vita, nello spirito, nella bellezza e dunque dell'artista in generale, possiamo avere il poeta. E oggi mi veniva in mente uno come Proust, no? Alla ricerca del tempo, la ricerca sul tempo perduto. Lì c'è tutta un peso dato, un interesse, tutto quanto verso il passato e verso l'interiore, l'interiorità, no? E il fatto che lui è un artista rende, diciamo, bello, interessante quello che lui scrive, anche se umanamente, diciamo, effettivamente la sua vita si è richiusa in questo suo ritornare. Adesso non sto dando un giudizio letterario, perché poi è anche inutile, comunque è un grande scrittore, ma volevo farvi vedere che ci poteva essere una dominante di una delle dominanti, cioè una dominante dell'interiorità e dell'approfondimento, che diventa in qualche modo fine a se stessa, ma quando c'è l'arte che trasfigura, ci troviamo comunque di fronte a qualcosa che ha un valore assoluto, in quanto significa, diciamo, una situazione umana, no? E la significa in un modo trasfigurato dall'espressione artistica. Se pensiamo invece a Nietzsche, a parte che era a parte il filosofo, che tutti sappiamo, era anche un grande poeta. Nietzsche è un grande poeta, ma la dominante per lui è la dominante dell'altezza. Lui vuole andare in alto, vuole andare nelle regioni siderali. Lui ha orrore della commistione con le cose, con la materia. E è così. Ha delle bellissime, ha dei bellissimi poemi. Ma questa sua tensione interiore lo dilania a un certo punto così tanto che lui è diventato pazzo. E questa è l'ultima parte, diciamo, del capitolo secondo sulle dominanti, e cioè che l'essere umano deve accettare di essere chiamato all'alto ma legato al basso. Comunque, magari come l'uccellino che ha solo un filo, no? Ma l'essere umano non si può mai staccare dalla terra, perché appunto è fatto così. E questo si vede bene nella... quando si parla delle valenze, quando si parla delle dominanti e del fatto che le quattro dominanti sono sempre presenti in tutte le persone, magari una emerge, magari una persona è più per l'elevazione, non parlo di senso morale, ma proprio come movimento interiore, anche nelle sue espressioni, nei suoi desideri, è tutto verso l'elevazione. Un altro è tutto verso l'interiorità. Il fatto è che il centro è uno, è un centro in alto e un centro in profondità, ma questi due centri in realtà coincidono, capite? Dunque l'essere umano cammina, perché cammina, verso questo centro unico, che è un centro in alto e in profondità. E lui deve raggiungere entrambi perché sono uno, e perché così lui è fedele a se stesso, nel senso che lui non può abbandonare, diciamo, la sua corporeità. E questo si vede bene, mi fermo subito, nei tre esempi della grotta e anche negli esempi dell'albero di San Francesco. Queste tre valenze della grotta la troviamo anche nella vita di Cristo. Questo è molto interessante. La grotta della natività, la grotta della morte, il sepolcro, e la terza grotta di cui pochissimi sanno, che è la grotta dove Ubi Dominus Docebat, e cioè quella grotta nel Monte degli Ulivi dove il Signore dopo la risurrezione, e probabilmente anche prima, perché le grotte erano posti dove si raccoglievano facilmente perché non ci pioveva, eccetera, no? Ma dove il Signore ha fatto da mistagogo agli apostoli. Dunque la grotta della nascita, la grotta del passaggio dalla morte a una vita nuova, e la terza grotta, che è la più singolare, che è quella della comparsa di un'altra luce, non la luce del sole ma una luce interiore, cioè l'esperienza della luce interiore. E questa corrisponde appunto alle tre grotte nella vita di Cristo.